Va ora in onda È giorno fatto, la rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Buongiorno amici radioascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di È giorno fatto qui sulle frequenze di RVD. Andiamo subito a leggere quali sono i titoli delle prime pagine di oggi, giovedì 13 febbraio. Iniziamo dal Gazzettino. Schiavi nei campi a 3 euro all'ora, titola il quotidiano del Nord-Est. Indagati 5 marocchini accusati anche di caporalato, sfruttavano connazionali clandestini 11 ore di lavoro al giorno. L'organizzazione criminale smascherata dai carabinieri aveva sede a San Martino di Venezia. Botte anche per bere. Rimaniamo comunque ancora sul Gazzettino, dove la fotonotizia è dedicata a un argomento che affronteremo proprio nell'apertura di programma, nella prima parte. Controllo di vicinato, ecco le prime sentinelle di quartiere. Ieri, infatti, come avevamo già potuto approfondire nella puntata di mercoledì 12 febbraio, è stato firmato l'accordo tra prefettura, rappresentanti del quartiere di San Bortolo e amministrazione comunale per quello che si chiama controllo di vicinato. Passiamo alla voce di Rovigo, che invece parla di immigrazione con un titolo un po' particolare, virgolettato: adesso dateci la paghetta, i profughi di Borgo Fiorito, quindi nel comune di Adria, protestano, chiedono la diaria che è un po' in ritardo. Un titolo molto particolare che onestamente fa riflettere anche su come sia stata posta la notizia. Passiamo al Resto del Carlino. Strage dei ragazzi, la velocità era alta. Purtroppo è un richiamo alla terribile notizia di cronaca nera di qualche mese fa, nell'incidente dello scorso settembre, infatti, in cui morirono 3 giovani. Il PM chiude le indagini, l'auto viaggiava oltre i limiti. La fotonotizia invece è dedicata al patto sulla sicurezza, come titola il Resto del Carlino. Vediamo poi anche il pezzo di apertura sulla pagina di Rovigo nel Corriere della Sera. Controllo di vicinato, ora si parte, San Bortolo sarà il laboratorio. Entriamo nella prima parte del nostro programma, amici ed ascoltatori, e dato che è una giornata anche oggi nebbiosa e plumbea, nella speranza che in realtà poi nelle ore centrali della giornata spunti il sole a riscaldarci non solo il corpo ma anche l'anima, andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i dati dei PM10 raccolti dalla centralina ARPAV e pubblicati sul sito del portale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Ieri sono stati raggiunti 51 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria. Ciò significa che siamo appena di un punto oltre il limite di 50 microgrammi e oggi alle ore 11 circa verrà pubblicato il bollettino, il secondo bollettino settimanale di ARPAV sulla qualità dell'aria dei comuni coinvolti dai rilevamenti e che hanno una ordinanza per il mantenimento dei più bassi limiti per lo smog. Si spera che oggi effettivamente non venga a questo punto emesso il codice arancione, dal momento che siamo appena sulla soglia, anche se effettivamente il 7 febbraio sono stati raggiunti i 60 microgrammi, l'8 febbraio i 90, il 9 febbraio i 90, il 10 febbraio 80 microgrammi, l'11 febbraio 64, quindi c'è stata una punta, però dovrebbe essere migliorata la situazione. Entrando comunque nella prima parte, non vi ho ancora ricordato il numero al quale ci potete scrivere, numero 345-239-4436 per un sms o messaggio WhatsApp. L'ultimo giornale che abbiamo sfogliato è il Corriere della Sera e ci rimaniamo, parliamo di controllo di vicinato e andiamo a vedere cosa ha scritto Nicola Chiarini per il Corriere della Sera. Allora, siamo al Corriere della Sera, andiamo a vedere cosa ha scritto, ripeto, Nicola Chiarini. Il controllo di vicinato è da ieri in realtà a San Bortolo, dopo la firma della convenzione tra il gruppo sorto nel quartiere e il comune con il placet della prefettura. Il servizio, coordinato dalla referente Patrizia Rava, aggrega circa 110 famiglie che terranno gli occhi aperti sulle vie Parenzo, Baroni, Cecchetti, Oroboni, Stacche, Giro e Dominzoni. Nessuno si sostituirà alle forze dell'ordine, assicura il prefetto Maddalena De Luca, e ciascun volontario dovrà attenersi al vademecum con le regole che definiscono la cornice di questa attività, che esalta il senso civico con i cittadini che mostrano sensibilità nei confronti del territorio. Il progetto è stato sollecitato proprio da un gruppo di residenti nel quartiere, con l'obiettivo non solo di prevenire la microcriminalità, ma pure di riattivare le relazioni tra le persone, secondo un modello di mutuo aiuto. L'idea di fondo, spiega la coordinatrice Rava, è la costruzione di legami sociali tra gli abitanti di una stessa via che si aprono agli uni agli altri per porre attenzione a quanto di insolito accade nella ordinaria quotidianità. Se si nota qualcosa di strano, si avvisa il gruppo chat della via. Niente ronte o pedinamenti. I promotori si sono dati anche un vincolo di sobrietà, vietato strumentalizzare politicamente il gruppo, così come chiediamo riservatezza e di non concedere interviste sulle attività. Le zone coperte dal controllo di vicinato sono segnalate da adesivi sui cancelli delle case degli associati e presto saranno piazzati cartelli sulle vie interessate. Il logo è stato realizzato dagli studenti dell'Istituto De Amicis, scuola superiore della zona. Abbiamo aderito molto volentieri a questo percorso di cittadinanza attiva, spiega il sindaco Edoardo Gaffeo, con l'apporto fondamentale della prefettura che ha svolto un ruolo di regia. Prima che il protocollo possa entrare nella sua piena operatività, ci sarà anche una fase di formazione per le persone coinvolte nel gruppo. Intanto Gaffeo oggi sarà a Roma per avere risposte definitive dal Ministero della Giustizia sul futuro dell'ex casa circondariale in Via Verdi. E qui Nicola Chiarini per il Corriere della Sera ci lancia un interessante assist per un argomento che andremo a vedere proprio nella seconda parte. Però al momento, giunte le 8-12 minuti e 22 secondi, andiamo ad ascoltare il primo brano e andiamo su un altro brano che è stato presentato a Sanremo con Elodie in Andromeda.
Dici sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai cosa per me è il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la catena che ho dentro. Ma se ti sembrerò piccola, non sarò la tua Andromeda. Andromeda, 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 Andromeda. Forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. Ti sembrerò vado a Parì, però ti prego giurami, tu giurami che non mi dirai mon ami, mon ami, ti prego. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sei.
Ed eccoci di nuovo in onda, amici di RVD, dopo aver ascoltato Elodie in Andromeda. Allora, entriamo nella seconda parte del nostro programma e andiamo a vedere appunto quanto ci ha già suggerito, diciamo così, Nicola Chierini con il suo pezzo sul Corriere della Sera. Vediamo la notizia dal Gazzettino, in questo caso pagina 2, Gaffeo a Roma per lo stop al minorile. Il futuro del Tribunale e in parte dell'intero centro storico dipenderà dall'incontro di questa mattina a Roma tra il sindaco Gaffeo e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Il primo cittadino sarà nella capitale con l'obiettivo di portare a casa un risultato che segnerà le sorti della città, ossia lo stop della realizzazione in Via Verdi del carcere minorile, attualmente ospitato a Treviso. All'incontro parteciperà anche il ministro per le autonomie Francesco Boccia, al quale la settimana scorsa l'amministrazione rodigina ha consegnato una mozione relativa all'inadeguatezza della città ad accogliere un nuovo carcere in centro già ricco di problematiche e carente di servizi. Documento della maggioranza che il 18 febbraio verrà votato anche in consiglio comunale. Vado a Roma per capire una volta per tutte se è possibile bloccare l'arrivo del minorile di Treviso, ha spiegato il sindaco alla vigilia dell'incontro con il DAP. I lavori nell'ex casa circondariale di Via Verdi sono infatti già iniziati, ma questo non toglie che ci possa essere un cambio di destinazione della struttura, viste le esigenze e le problematiche che come amministrazione abbiamo rilevato sull'arrivo di un penitenziario minorile in una città come Rovigo. Anche per il ponte di Messina esiste un progetto esecutivo, fa notare il sindaco, eppure non è mai stato realizzato. Ci sono ottime speranze quindi che il progetto del ministero subisca un dietrofront e venga collocato il minorile in un altro spazio lasciando libero Via Verdi. Ce la stiamo mettendo tutta. E quindi vedremo appunto magari alla volta di domani cosa racconterà il sindaco del suo viaggio romano. Rimaniamo comunque sul Gazzettino, andiamo a vedere un altro argomento che anche in questo caso è stato un attimo suggerito proprio nella puntata di ieri, dato che poche ore prima, alla sera di martedì, c'era stato un incontro in commenda al CSV tra l'amministrazione e i residenti della commenda. A pagina 4 il Gazzettino infatti scrive: si fa l'area riservata ai cani, la commenda chiede marciapiedi. Gli assessori Erika Alberghini e Dina Merlo hanno aperto la serie di incontri con i cittadini su problemi e proposte. Andiamo a vedere Nicola Stolfi cosa scrive per il Gazzettino. La collocazione della prima area di sgambamento cani a Rovigo in Commenda Est sarà condivisa con i residenti e una volta individuata basteranno 10 giorni per eseguire i lavori. Il progetto vale 10.000 euro e sarà realizzato all'interno di Parco Cibotto. È stato illustrato dagli assessori Erika Alberghini e Dina Merlo nell'incontro organizzato dall'amministrazione comunale nella sede del CSV con i cittadini della Commenda. L'appuntamento era il primo della serie di iniziative di partecipazione attiva dei cittadini che il gruppo operativo allestito dal comune con i consiglieri comunali, professionisti e rappresentanti di associazioni presenti nella sala del CSV ha programmato per arrivare a patti di collaborazione tra residenti e amministrazione comunale per soluzioni condivise, ha spiegato Alberghini. Per esempio, su suggerimento dei partecipanti all'incontro, il comune alcuni hanno chiesto di rendere disponibile un'area per i bambini per le attività invernali, quindi si valuterà con la parrocchia di Santa Maria delle Rose l'eventuale utilizzo dello spazio dell'ex chiesa. Poi sono state fatte anche varie proposte, andiamo sempre a leggere cosa scrive Nicola Stolfi per il Gazzettino. Altri suggerimenti sono stati raccolti per riqualificare l'area verde finora incolta tra la questura e il parcheggio di Piazza d'Armi. Sulle aiuole arriveranno alberature di bordatura e sono state richieste l'illuminazione dell'area e la segnaletica verticale per la vicina pista ciclabile, parallela a Viale Tre Martiri. Per l'area di sgambamento cani, invece, l'affidamento dei lavori è già fatto. Un'area di Parco Cibotto di 50 metri di larghezza e di lunghezza e 30 di larghezza sarà recintata da reti e suddivisa in due zone con ingresso a cancello in cui separare i cani di piccola e di grossa taglia. Vedremo quindi anche come verrà poi realizzata quest'area, e sicuramente è una cosa molto interessante per i proprietari degli Amici a Quattro Zampi, dove potranno appunto, non dico liberare, perché questo non si fa mai, seppure sia un'area recintata, per il benessere anche degli altri animali e delle persone che magari ci sono dentro, però sicuramente un'area nella quale magari potresti godere e rilassare un po' di più insieme al proprio cane. Sono le 8:20 minuti, andiamo a ascoltare un grande classico della musica, che potrebbe introdurre anche l'argomento che vedremo dopo, i Pink Floyd con Money. Sull'assolo di David Gilmour dei Pink Floyd in Money, rientriamo amici di RVD per È Giorno Fatto nella terza parte e andiamo a parlare di soldi. Sì, esattamente, andiamo a parlare di un interessante articolo del Resto del Carlino su quanto percepiscono i manager nominati dalla Regione Veneta. A pagina 3 leggiamo: manager Paperoni, il più ricco è Vernizzi. Il compenso del numero 1 di Veneto Strade ammonta a 194.000 euro annui. Segue il direttore dell'Ulso 5 Compostella con 154.000 euro all'anno. Andiamo a vedere cosa scrive Giuliano Ramazzina. Il Pericco è sempre il polesano Silvano Vernizzi, il numero uno della società Veneto Strade, anche se il suo compenso complessivo, che costa di 194.000 euro annui, mette insieme le due funzioni, quella di amministratore delegato, per la quale la paga è zero, e quella di direttore generale, nei quasi tre anni ha preso 3 milioni di euro all'anno che la regione spende per stipendiare i vertici delle proprie aziende. Intanto il direttore generale dell'Ulso 5, Antonio Compostella, che assieme ai direttori generali delle altre 8 Ulss venete e delle altre 2 aziende ospedaliere di Padova e Verona, risulta il manager più pagato in assoluto. La loro indennità, infatti, ammonta a 154.937,06 euro, proprio precisi, senza contare il premio che può arrivare al 10% in più dell'ammontare complessivo. E poi nella casellina riguardante le partecipata sistemi territoriali SPA, quelli che gestiscono i treni, per esempio quello Adria Chioggia Rovigo, il Badia Legnago Verona e Rovigo, insomma un po' di corse, vediamo la consigliere Benedetta Bagatin, che percepisce 10.000 euro. Benedetta Bagatin, consigliere comunale del PD a Rovigo, è anche coordinatrice provinciale dell'associazione Rifare l'Italia. È un'altra polesana nell'elenco degli incarichi e dei compensi degli amministratori di enti strumentali della regione, pubblicato alcuni giorni fa sul BUR, è Maria Luisa Coppola. In qualità di consigliere, dal 16 settembre 2019 del CDA della partecipata Veneto Sviluppo SPA, con un compenso di 4.000 euro. Interessanti questi dati. E andiamo però a parlare ancora di soldi. In questo caso parliamo di un completamento di un percorso che era stato aperto con l'ex amministrazione Bergamin, perché ormai ben più di un anno fa vennero acquistati 10 velobox. Sono quegli scatoloni di plastica dove dentro ci mettono l'autovelox e fanno la multa. Non sono sempre pieni questi scatoloni, nel senso a volte sono lì vuoti solo come deterrente, altre volte invece la multa la fanno sul serio, e per questo parliamo di denaro. Sul Gazzettino, infatti, scelte le 10 postazioni per installare i velobox. Le principali strade sono queste. Le nuove strade coinvolte si aprono con via Chiarugi con 2 velobox. Il primo sarà posto all'incrocio con via Manfredini vicino all'ufficio postale, il secondo all'altezza della pista ciclabile in località Riviera San Pio X. Un altro manufatto sarà messo a Borsea in via Savonarola all'altezza del civico 160 e in via Giotto all'altezza del civico 25, più Grignano che Borsea. Un ulteriore velobox è previsto a Buso in via Nievo a ridosso dell'incrocio con via Forte Austriaco. Altra postazione individuata è a Santa Polinare in via Don Milani all'intersezione con via della Conciliazione, ma trattandosi di strada provinciale si è in attesa di via libera della provincia. Gli ultimi 2 velobox sono indicati in via Martiri di Belfiore, la strada che dal centro porta a San Sisto, dove si registrano alte velocità all'altezza del civico 53, e a Granzette in via Munarati in corrispondenza del civico 62. Poi ci sarà anche in via Forlanini e in via dei Mille i 2 principali stradoni che nel primo caso conducono da Rovigo fino a Grignano, Arqua e poi Villa Marzana, e l'altra invece che è quella che porta fino a San Martino di Venezia, praticamente è attraversa Sarzano e Mar di Mago. Chissà che quindi non abbiano comunque anche un ruolo efficace di deterrente per l'alta velocità delle auto che erano stati richiesti a gran voce, tra l'altro, dai residenti delle strade che vi ho citato. Giunte le 8:29 minuti e 3 secondi, amici di RVD, è arrivato il momento per noi di salutarci. Ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana, quella di venerdì 14 febbraio, che mi suggerisce che domani è San Valentino. Chissà che non ci siano notizie anche romantiche sulla stampa di domani. Un saluto a tutti voi, ciao!
Avete ascoltato È giorno fatto, la rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.